miei è sempre stato. E così sempre sarà. Il resto dell'America non la vede così, sindaco.
Il resto dell'America non vuol dire un cazzo. Sei nel Mississippi.
Oh, questo è indubbio. Quanto stanno, signor Barbieri?
Il St. Louis sta vincendo, 5-0.
Che inning?
Seconda fase della settimana.
Ti piace il baseball, vero Anderson?
Sì, intanto. E sapete, è la sola occasione in cui un negro può agitare un bastone verso un bianco senza rischiare la pelle.
E allora, buongiorno Guido, dall'altra parte del telefono.
Buongiorno.
Allora, abbiamo cominciato insomma con questo film abbastanza noto dal titolo Mississippi Burning, che raccontava un po' com'era la situazione in Mississippi non tanti anni fa. Oggi parliamo di una vicenda avvenuta non lontano dal Mississippi, nella confinante Louisiana. La storia insomma è un po' di conoscenza generale, visto che ha fatto il giro del mondo questa ragazza afroamericana che viene ricoverata in condizioni gravissime perché denuncia di essere stata bruciata viva da un comando del Ku Klux Klan. Insomma, la storia, pur se sembra avere molti buchi, fa il giro del mondo e tempo insomma, notizia proprio recente che in realtà la polizia ha scoperto che non si è trattato di un'aggressione, ma la ragazza si sarebbe data fuoco da sola. Un caso di cronaca che però insomma ha fatto molto molto scalpore, segno evidente che se non vera la notizia poteva essere verosimile in qualche modo.
Ma sì, diciamo, la notizia è arrivata lunedì, ritrasmessa diciamo dalle agenzie di stampa americane, poi via via dai giornali in lingua inglese in Europa e poi alla fine tradotta anche dalle agenzie italiane, e diceva appunto del rinvenimento di una giovane afroamericana il giorno prima, quindi la domenica, nel parco municipale di Winsboro, un piccolo centro a nord della Louisiana, non lontano dal confine del Mississippi, con ustioni su gran parte del corpo e con delle tracce di una scritta Ku Klux Klan fatta sulla sua vettura o su una vettura comunque vicino al corpo della giovane ricoverata. Il giorno dopo è stata interrogata e appunto ha detto di essere stata aggredita da due uomini, da tre uomini incappucciati, e appunto che si rifacevano al Ku Klux Klan. In realtà la notizia è arrivata, qualche giornale ne ha parlato, ne ha diciamo, ha portato, ha mantenuto i dubbi, diciamo l'incertezza, perché non c'erano testimoni, perché la zona era una zona non coperta dalla sorveglianza delle telecamere, quindi non c'era nessun elemento, una testimonianza della ragazza. E perché, dico, i dubbi, perché effettivamente la violenza razziale non è scomparsa dagli Stati Uniti, ma non ha magari più quelle forme appunto del linciaggio, dell'aggressione degli incappucciati che poteva avere perlomeno fino al periodo a cui si ispira Mississippi Burning, quindi fino alla seconda metà degli anni 60, nella fase diciamo del movimento dei diritti civili degli Stati del Sud, che appunto cercava di far avanzare i diritti civili dei neri. Si è scoperto infatti che questa ragazza non si sa bene perché, insomma, forse qualche problema da parte sua, cioè, insomma, aveva inventato tutto e l'affare si è ovviamente, come si suol dire, sgonfiato. La cosa interessante, diciamo, le cose interessanti da dire sono due, io credo, che ci consentono forse anche di arrivare a parlare del tema del momento negli Stati Uniti, vale a dire le elezioni presidenziali. Siamo infatti a una decina di giorni da quel fatidico 6 novembre in cui probabilmente si decideranno le sorti del futuro, di che tipo di futuro almeno per il momento avranno gli Stati Uniti. E gli elementi sono due. Il primo è dove è accaduto questo fatto e che cosa ci dice, diciamo, di quella realtà un fatto del genere. Allora, e l'altro è appunto quanto questo elemento, l'elemento del razzismo, l'elemento comunque del colore della pelle, se vogliamo dirla così esplicitamente, pesa ancora nella realtà americana. Io partirei da questo posto, da questa località. Siamo nel nord della Louisiana, non lontano dal confine con il Mississippi. Siamo in una delle zone in cui questo Winsboro è una parte di quelle che vengono chiamate in Louisiana le molte località sono definite parish, con un termine che viene dal francese parrocchia, paroisse in realtà, perché appunto lì fino all'epoca napoleonica c'erano i francofoni,
si parlava francese,
i cosiddetti Cajun, che sono ancora rimasti nella zona delle paludi della Louisiana. E questa località, questa Winsboro, fa parte di una delle zone che di queste cosiddette parrocchie che sono legate a dei, in questo caso al nome di Benjamin Franklin, quindi fa parte insieme ad altri comuni della cosiddetta Franklin Parish. È un piccolo centro di qualche migliaia di abitanti, 5.000 abitanti circa, di cui il 60% sono afroamericani. Quindi è una di quelle località del profondo sud in cui i neri, diciamo, sono molto forti, molto visibili anche dal punto di vista della
demografia, diciamo,
della rappresentanza. Sì, nelle conferenze stampa si vedeva che c'erano lo sceriffo della contea era un afroamericano, molti degli ospiti, diciamo, di questa conferenza stampa erano afroamericani, davano il senso appunto di questa rappresentanza. Però gli stessi dati del censimento, perché queste informazioni le traiamo dall'ultimo censimento statunitense, ci dice che da queste parti il numero di famiglie che vivono sotto il soglia di povertà è superiore al 40%, una cifra che arriva fino al 58% tra i ragazzi che hanno meno, tra i giovani che hanno meno di 18 anni. Quindi in qualche modo è una di quelle realtà in cui la linea del colore che ancora attraversa gli Stati Uniti, siamo proprio nel profondo sud da questo punto di vista, accompagna ancora i livelli, diciamo, di appartenenza alla società. Cioè i poveri sono a maggioranza, stragrande maggioranza neri, e stiamo parlando di poveri che vivono, quando si dice sotto la soglia di povertà, che vivono sostanzialmente con i sussidi, cioè che vivono potendo avere dei buoni per fare la spesa, dei buoni per comprare eventualmente, se i loro figli vanno a scuola, i libri di testo e via dicendo. Da queste parti il razzismo è una costante, cioè una costante, perché è qui, diciamo, in questa zona tra Louisiana, Mississippi e Tennessee, che il Ku Klux Klan, dopo la guerra di secessione, ha conosciuto, diciamo, il suo radicamento, un radicamento che è cresciuto fino agli anni 20 del Novecento, quando il Klan aveva 5-6 milioni di aderenti in tutti gli Stati Uniti, e quando riusciva a fare eleggere dei presidenti, si parla di alcuni presidenti di quella stagione appunto eletti direttamente dal Ku Klux Klan. Oggi il Klan conta qualche migliaia di adepti. In particolare in Louisiana ci sono 4-5 sigle comunque ancora esistenti che si rifanno al Klan, anche se spesso raccolgono soprattutto nell'area dei Bonets, degli skin neonazisti, eccetera eccetera, censiti dal Southern Poverty Law Center, che è il centro di con sede a Montgomery in Alabama, fondato da Martin Luther King all'epoca del movimento per i diritti civili, e che da allora, quindi sono passati più di 40 anni, opera un monitoraggio costante delle attività della destra radicale. E comunque da queste parti, diciamo, l'imprinting razziale è molto forte. È qui, in questa zona, che negli anni 90 il ex gran dragone del Ku Klux Klan, David Duke, che poi è diventato una specie di stella del circuito suprematista, è ancora molto attivo e tra l'altro è spesso in Europa per delle conferenze, diciamo, sull'olocausto, e si è trasformato da suprematista bianco più o meno in negazionista dell'olocausto, sfiorò di un soffio la candidatura, la vittoria al Senato con i repubblicani, e in quella stagione, in quella fase, malgrado una grande mobilitazione addirittura internazionale, se ne parlò anche in Europa, il 70% dei bianchi poveri, quelli con, diciamo, un reddito basso, con titoli di studio bassi, votò per lui. Quindi, diciamo, questi dati ci dicono che in quella zona, in quella parte del profondo sud, l'idea che una ragazza potesse essere aggredita per motivi razziali, una ragazza afroamericana, non era poi così strano, no? E quindi, diciamo, il primo elemento è che strano sì, paradossale nella sua terribile, diciamo, modalità, questa aggressione poteva anche essere plausibile. A renderla forse meno plausibile era proprio l'idea che la ragazza dicesse di aver visto della gente che una domenica pomeriggio andava in giro con dei cappucci bianchi. Vanno in giro con i cappucci bianchi magari facendo delle manifestazioni politiche. La Costituzione americana consente anche ai nazisti, il movimento, c'è, cioè, un movimento nazionalsocialista che è presente a livello nazionale, fa le sue manifestazioni, addirittura si candida in alcune elezioni locali, no? Quindi voglio dire, negli Stati Uniti c'è questa cosa, ma la violenza razziale ha cambiato di segno, magari ha assunto diciamo l'aspetto del lupo solitario, di quello che se ne va davanti, come è accaduto qualche mese fa davanti a un tempio Sikh nel Wisconsin, e si mette a sparare sui Sikh, o che se la prende con una moschea, o che se la prende con gli immigrati latinos, come è accaduto soltanto a maggio in Arizona, dove c'è stata una vera e propria strage, appunto, fatta da un militante neonazista che aveva, come dire, perso la testa, ammesso che prima ce la potesse aver avuta, insomma, la testa. Questo, diciamo, il quadro per quanto riguarda, cioè, un piccolo spaccato, no? Cioè, questo ci consente di dire, Winsboro, Louisiana, accade un fatto curioso, terribile, si scopre che non è vero, il problema è che forse sarebbe potuto essere vero, ed è un primo elemento su cui riflettere. Il secondo elemento che ci conduce, diciamo, al tema elezioni americane, che magari, se abbiamo tempo adesso, cerchiamo di delineare molto rapidamente, ci dice che questa vicenda non ha lasciato alcuna traccia nella campagna elettorale, nel senso che un po' perché i candidati avevano paura di prendere una toppa, di dire una cosa per l'altra, visto che non era certo che cosa era accaduto, nessuno è intervenuto, ma non sono intervenuti nemmeno movimenti progressisti o movimenti, come dire, ci sono anche i movimenti di estrema destra che si traversano da movimenti progressisti, quelli che dicono noi difendiamo i diritti dei bianchi che oggi sono discriminati dal crescere delle minoranze, no? Cose del genere. Nessuno ne ha parlato, perché in realtà questo argomento è un grande tabù delle elezioni americane, è un grande tabù, perché in realtà che cosa accade? E questo ci porta appunto al voto vero e proprio. Accade che in realtà le proiezioni elettorali ci dicono che l'elemento razziale è ancora così fortemente radicato negli Stati Uniti che non dico possa decidere del voto, ma sicuramente ne può, ci può dire che qualche cosa dell'esito finale. Allora, attualmente noi stiamo ragionando del fatto che le elezioni del 6 novembre, ricordo, diciamo, agli ascoltatori di Onda Rossa che oltre alla Presidente, peraltro in quel giorno si eleggeranno anche l'intera Camera dei Deputati, un terzo del Senato e ben 11 governatori di altrettanti stati, quindi sono elezioni, diciamo, che hanno una doppia valenza, quella complessiva del Presidente ma anche quella sulla scena politica, capire chi peserà di più, perché è chiaro che un Presidente democratico o repubblicano con un Parlamento avverso, no, ovviamente
non è la stessa cosa.
Ha molta meno possibilità di fare le cose, come si è visto con Obama, con un Senato per esempio che non gli è così favorevole, no? C'è la possibilità di far passare comunque, che ne so, la sua riforma sanitaria, eccetera. In questo contesto, l'altra particolarità ulteriore del voto è che non si vincono le presidenziali con il voto a maggioranza della popolazione, ma si vincono attraverso la conquista dei singoli stati che danno accesso a dei grandi elettori. Cioè, in altre parole, come in una sorta di risico, non conta tanto che cosa votano complessivamente gli elettori di tutti gli stati, ma conta quanti stati ciascun candidato, e in base al numero di grandi elettori che ogni stato ha, il calcolo si fa sulla demografia, quindi in base al numero di milioni di abitanti gli stati eleggono 1, 2, 3, 4 fino a 20, 30, a 30 grandi elettori, si fa decidendo appunto chi guadagna più grandi elettori. Che cosa significa? Significa che paradossalmente un candidato potrebbe raggiungere il maggior numero, cioè vincere dal punto di vista dei voti concreti reali, ma perdere perché il suo avversario si è aggiudicato più stati di quelli corposi, cioè quelli che hanno un maggior numero di grandi elettori. In questo caso, ad esempio, che cosa sta accadendo? Si parla di swing state, state, cioè si parla di stati in bilico, più o meno il sud si aggiudicano tradizionalmente
i
repubblicani, l'est se lo aggiudicano, l'est e l'ovest, le due coste se le aggiudicano i democratici, e diciamo il Midwest o comunque tutta l'area, la grande area centrale degli Stati Uniti è un po' terreno di battaglia. Qualche novità c'è stata, nel senso che per esempio il Wisconsin potrebbe andare alla destra, uno stato più progressista, la Virginia tradizionalmente sudista e repubblicana, essendo diventata una sorta di banlieue di Washington e quindi essendo piena di funzionari federali che vivono lì, ha cambiato la propria demografia sociale e quindi è diventata uno stato in parte democratico. Ci sono tre stati su cui si concentra l'attenzione, che sono la Florida, il Nevada e il Colorado in questo momento, ma il vero stato che potrebbe decidere tutto alla fine è l'Ohio, uno stato del Midwest a grande tradizione industriale, trasformato dalla crisi a partire dagli anni 90 in una sorta di deserto industriale, caracasse di auto in giro per la strada, fabbriche dismesse, case abbandonate con scritto sopra sono andate all'asta del tribunale. Questo è un po' lo scenario. In questo contesto il voto, diciamo, a base razziale vede un Mitt Romney, cioè il candidato repubblicano, largamente avanti con sul voto bianco, un voto maschile, bianco, di ceto medio e tendenzialmente superiore ai 30 anni. E vede Obama invece favorito, ovviamente, calcolate che Mitt Romney sul suo elettorato conta il 90% di bianchi e solo l'1-2% dei neri si dice pronto a votare per Romney, quindi insomma, parliamo veramente di un candidato in qualche modo etnico da questo punto di vista. Obama invece ha dalla sua, ovviamente, il voto in parte dei neri, ha un voto maggioritario in percentuale delle donne e dei giovani, ovviamente questo al di là del colore della pelle. A decidere però, diciamo, probabilmente dell'elezione, tutti dicono saranno i latinos, che sono circa il 15% della popolazione nei tre stati, negli swing state che abbiamo nominato, cioè in Florida, Nevada e Colorado, che sono pochissimi, cioè sono circa il 2% in Ohio, ma che potrebbero fare la differenza anche per qualche migliaia di voti. Si calcola che alla fine, diciamo, il risultato dei due candidati potrebbe essere differenziato da una cosa come 50, 60, 70 mila voti, cioè su centinaia di milioni di abitanti un numero di voti assolutamente poco influente, ma decisivo per quanto riguarda l'arrivo alla Casa Bianca. Da quanto detto viene fuori che il problema del colore della pelle, il problema della razza, delle comunità, insomma, come volete, preferite dirlo, è tutt'altro che secondario. Cioè alla fine, in qualche modo, se già era accaduto 4 anni fa con l'elezione di Obama, questa volta diventa chiaro che, diciamo, il voto degli Stati Uniti è o un voto, diciamo, di replica su di sé, in cui alla crisi economica si risponde ritornando in qualche modo a una definizione anche più comunitaria, quindi un'America, se volete, antica, che si chiude, diciamo, sul primato dei bianchi minacciato dalle minoranze. Questo poi vuol dire anche qualcosa in termini sociali, ovviamente, no? Cioè nel senso che il voto ai repubblicani dei poveri bianchi viene motivato con l'idea: le minoranze crescono e tu, bianco, povero, perdi quel poco che hai, questo, diciamo, come rappresentazione simbolica. Da una parte c'è questo modello e dall'altra c'è Obama, che dopo aver rappresentato la proiezione lunga di quel sogno, appunto, che evocavi tu con l'audio di Mississippi Burning, con il dialogo di Mississippi Burning, la proiezione lunga del movimento per i diritti civili, interpreta per oggi qualcosa di più, cioè interpreta oggi questa cosiddetta società post-razziale, nella quale appunto nuove minoranze, in particolare gli ispanici, acquistano un peso crescente, trasformando nei fatti l'identità profonda a cui siamo abituati negli Stati Uniti. Cioè stiamo parlando di un paese che da qui a 30 anni vedrà le minoranze riunite, afroamericani, latinos e asiatici in particolare, superare complessivamente il numero dei bianchi. È ovviamente una sfida che non è iniziata oggi, è iniziata perlomeno 40 anni fa, diciamo che tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70 Richard Nixon riuscì a conquistare un voto unitario bianco, allargando oltre agli WASP, cioè oltre agli anglosassoni, anche agli immigrati di origine prevalentemente cattolica che venivano dall'Europa, diciamo la pile elettorale dei repubblicani, è quando diciamo i repubblicani conquistarono il voto degli immigrati polacchi, italiani, greci, portoghesi, cioè allargando diciamo all'idea della facendo dell'etnicità bianca la definizione vera della destra americana, che prima era esclusivamente WASP, quindi come dire vedeva, infatti nell'epoca dei linciaggi si linciavano a New Orleans i neri come anche gli italiani, vedeva diciamo tutti quelli che non erano WASP come non bianchi, compresi gli italiani, no? Chi sono questi che non sono anglosassoni e non hanno appunto e non sono di religione protestante? Questo è il punto d'approdo, ci sono voluti 40 anni, il Partito Repubblicano sempre più a destra ha fatto comunque dal punto di vista della diciamo della conquista sociale, della demografica, questo il suo blocco elettorale, e cerca di scalfire la rappresentanza delle minoranze che potrebbe arrivare invece nel voto per Obama, in particolare cercando di conquistare appunto i latinos che, come dire, sono a metà strada, nel senso che da una parte una larga parte di loro vorrebbe una riforma dell'immigrazione, della legge sull'immigrazione, Obama l'aveva promessa, non l'ha ancora fatta, che allarghi i diritti, ci sono decine di migliaia di indocumentados che tutti i giorni vivono e lavorano negli Stati Uniti, ma sono diciamo clandestini, sono invisibili dal punto di vista dei diritti civili, e dall'altra c'è anche una parte di ceto medio, cioè di coloro che invece dentro questa immigrazione ispanica hanno fatto anche la loro fortuna, che ovviamente invece tendono a differenziarsi, a guardare Romney, che in particolare per i self-made men, ma parliamo anche di qualcosa come le partite IVA italiane, promette poche tasse e grande attenzione all'iniziativa privata, magari l'iniziativa privata in questo caso vuol dire dei nuovi poveri che però provano a farcela da soli, qualcosa insomma come diciamo ciò che è accaduto in Italia 20 anni fa col berlusconismo, per dirla molto molto sinteticamente. Ecco, questo è lo scenario che ci dice che quello che è accaduto in Louisiana soltanto qualche giorno fa si è rivelato essere una bufala, purtroppo una tragedia diciamo per questa giovane che ha rischiato di morire bruciandosi da sola, ma in qualche modo esprime qualcosa di questa America, qualcosa un po' sotto traccia, ma che scavando con un po' di attenzione non è poi così difficile vedere, e che è un po' all'ombra, sta all'ombra di questo grande scontro simbolico che si sta preparando da qui al 6 di novembre.
Senti Guido, noi ovviamente ci risentiremo fra una decina di giorni, come ricordavi tu, per chiudere telegraficamente, a partire dal post elezioni, queste tensioni che insomma in qualche modo abbiamo anche segnalato, i vari episodi di violenza, la maggior parte dei quali a sfondo etnico, razziale, che ci sono stati nel corso degli ultimi mesi, diciamo andranno a scemare in qualche modo, erano figli un po' di questa atmosfera elettorale, oppure invece ci sarà un innalzamento della tensione da questo punto di vista, per quanto riguarda in possibili previsioni, ecco.
È difficile ovviamente fare previsioni, è chiara una cosa, nei giorni scorsi la Huffington Post aveva immortalato in una fotografia a un comizio di Romney un signore con una maglietta con scritto "fate tornare i bianchi alla Casa Bianca". Nel circuito della destra radicale non c'è stato tempo, magari ritroveremo un altro momento per farlo, c'è un grande dibattito su siti diciamo importanti come Starfront, che è noto anche in Europa, si discute molto su che cosa fare, no? Che se i suprematisti bianchi debbano o meno sostenere il candidato, l'unico candidato bianco ovviamente Romney, anche se hanno poi dei loro candidati minori. È chiaro che appunto per quello che dicevo prima l'affermazione di Obama diventerebbe una consacrazione della natura diciamo post-razziale di un'America che invece nelle sue anime più profonde, spesso anche diciamo in quelle più povere, più abbandonate, pur essendo bianche, continua invece a coltivare un sogno di primato. Quindi c'è probabilmente un rischio maggiore diciamo in caso di una rielezione di Obama, anche se per come sta andando adesso il Partito Repubblicano, una vittoria di Romney non è più una vittoria di un candidato come dire conservatore normale, vuol dire spingere l'acceleratore su una politica di estrema destra, e questo soprattutto in alcuni stati si sta già vedendo. Penso a tutte le dichiarazioni, diciamo, sull'aborto, assolutamente folli, l'idea che diciamo, se l'aborto è vero non le donne non rimangano incinte, oppure che se rimangono incinte è volontà di Dio, fatta da due candidati repubblicani in Missouri e in Indiana. Insomma, il problema è anche che se vince Romney, la destra che vince è una destra che ha comunque dei legami molto forti con le culture, se non con le organizzazioni del suprematismo, e quindi in qualche modo, in ogni caso, l'America è destinata a proporre probabilmente nuove emergenze dal punto di vista razziale, quale che sia l'esito.
E poi sappiamo, insomma, che queste emergenze, queste situazioni, spesso e volentieri in un modo o nell'altro si traslano anche al di là dell'Atlantico, in forme magari insomma, differenti, eccetera. Ma, insomma, tutto quello che abbiamo raccontato, per esempio, sulle banlieue francesi, qualcosa ci ricorda, ecco, di questi possibili scenari. Va bene, Guido, ti ringraziamo moltissimo e, appunto, come detto, ci risentiremo fra una decina di giorni per fare un po' il punto definitivo sulla situazione questa volta.
D'accordo, grazie a voi e buona giornata a tutti. No, 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 no. And it's hard to smile through trials. No, we cannot see every pitfall, but we must walk on by faith each day. Oh Lord, oh, on Monday.
Walk on.
And on Tuesday.
Walk on.
Oh, let
Jesus,
let Jesus
be.
Let him be your
Lord. He's able.
He can carry
your load.
And he can see
way.
Tu, Rupert? Sì.
Oh, on Monday.
Walk on.
And on Tuesday.
Walk on.
Oh,
let
Jesus
be.
Let him be
see
way.